Lo bello stile. Lo bello stile che m'ha fatto onore, diceva Dante Alighieri, ma sappiamo per certo che non si riferiva alla scherma. Avere stile, dicono, che significhi curare l'esecuzione di un movimento in rapporto ad una norma di correttezza o di eleganza. A questo proposito, sulle pedane di scherma, due erano i limiti esistenziali possibili: le cosiddette belle statuine e i temutissimi scarrafoni. Dio ci guardi dai secondi, che, oltre che essere evidentemente brutti, erano anche proprio per questo oggetto di tremendi strali degli osservatori specializzati. Ma quello di chi è allievo? Fango non solo sullo scarrafone, ma anche e soprattutto sul suo maestro, che agli occhi dei contemporanei era responsabile di tanto spettacolo antiestetico. Ma di questo parleremo in dettaglio nel prossimo capitoletto. Dall'altro lato c'erano le famose belle statuine, schermidori che stavano in guardia perfetta, pagina 12, rigo 14, disegno numero 5 del trattato di scherma, ma che costituivano di fatto per l'avversario un puro bersaglio, neanche un po' difficile da raggiungere. Un massacro degno dei peggiori film western sugli indiani d'America. Belli e stupidi, come se fossero attricette formose tutte curve senza cervello, come in calza l'iconografia cinematografica e televisiva più o meno contemporanea. Una doxa evidenzierebbe che a quei tempi molti potenziali schermidori hanno smesso di frequentare le sale per non cadere in una di queste due trappole esistenziali: belle statuine o scarrafoni. Ma nelle sale di scherma prevaleva ancora un certo amor proprio, una specie di pudore professionale che era basato su un vero e proprio nil obstat che il maestro doveva concedere per la prima uscita alle gare esterne, considerata alla stregua del ballo delle debuttanti. Ci mancava solo che ti controllasse la divisa, il trucco e ti pettinasse. Il cordone ombelicale col maestro era ancora saldo ed intatto e valeva il detto: fammi vedere come tiri e ti dirò che maestro hai. Era ancora il tempo in cui il diritto di giocare sull'erba dei giardini era vessato dal cartello vietato calpestare le aiuole, e il tempo in cui, all'entrata degli insegnanti, la classe si alzava. Ora probabilmente si alza solo il pubblico delle aule giudiziarie nei telefilm americani. Un mondo, capite, fatto d'estetica e di buone maniere, compattato da un insieme di usi e costumi tradizionali e soprattutto da una fitta selva di divieti, non necessariamente scritti. Come fa in questo tipo di ambiente uno schermidore a montare sulla pedana e a dare triste spettacolo di sé stando in guardia tutto storto, con un piede di qua e uno di là, con una spalla su ed una giù? Picasso era già vivente e produttivo, ma la mente degli schermidori era ancora ai volti e alle fattezze del Rinascimento fiorentino. Poi una vera e propria rivoluzione, non ricordo bene se d'ottobre o di altro mese. Per incrementare la famiglia schermistica venne istituito un bonus di classifica di gran premio alle società per la semplice partecipazione numerica alle gare. A prescindere dalla classifica di merito, una vera e propria politica di espansione demografica, una specie di assegni familiari per le società di scherma. Cittadinanza romana per tutti e todos caballeros, come ci insegna la storia. Siccome pecunia non olet, ci fu una corsa, tipo cercatori d'oro, a mandare alle gare tutti quelli che capitavano a tiro: amici, parenti stretti, affini, collaterali, condomini dello stesso stabile, persone casualmente conosciute per la strada. E quello quanto è che tira? Neanche un mese, diceva con orgoglio il maestro. Figurati, il mio, quello lì, l'ho pescato 5 minuti fa fuori del palazzetto. Beh, forse ho esagerato un po', ma a voi avete senz'altro intuito cosa accadde. Peggio stavi in guardia, più era tuo diritto personalizzare la scherma, ed il maestro ora era diventato improvvisamente rispettoso delle tue peculiarità. Lo bello stile era ormai un valore messo in soffitta, non necessario, quasi un inutile orpello esistenziale. Ci credereste che sino a quel momento in alcune gare, oltre la normale premiazione in base alla classifica di piazzamento finale, esisteva ed aveva un valore tutto particolare anche un premio destinato all'atleta che aveva dimostrato più stile? Era una prova tangibile dell'esistenza di due poli di riferimento dello schermidore ideale, uno pragmatico, l'altro ideale. A onor del vero, devo dire che alcuni dei miei maestri, in piena controtendenza, avevano già applicato l'intelligente e sobrio principio in medio stat virtus. Continuarono semplicemente a fare quello che avevano fatto prima, senza alcun strepito o bercio rivoluzionario. Ora capisco il senso delle parole di un paio di miei maestri. Indicando la macchina segnalatrice delle stoccate con la punta dell'arma che avevano in mano, incalzavano. Tutti riescono a fare accendere quella lampada. Magari, pensò ciascuno di noi, ma una cosa è farla accendere, e una cosa è come farla accendere. Non accontentatevi della gente che vi batte le mani perché avete toccato. Se avrete toccato con una bella stoccata, ve le batterà più forte. Divenuto maestro di scherma, dopo tanti anni ho capito a questo proposito una cosa. Rispettare un canone estetico nella nostra disciplina non è un atto puramente formale, ma sostanziale. Pensiamo ad esempio alla guardia. Una cosiddetta bella guardia facilita la capacità di spostamento sulla pedana e potenzia al massimo sia l'attacco che la difesa. Il maestro, che ci rivolgeva quelle parole, non aveva quindi la testa fra le nuvole per inseguire chissà quali ideali, bensì aveva i piedi saldamente posti a terra. In fin dei conti, credo che in effetti ogni schermidore sia sulla pedana il compromesso tra ciò che vorrebbe e dovrebbe essere e ciò che invece riesce ad attuare. È l'eterna lotta con i propri limiti che esalta ogni vero sportivo.